Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con domani concludiamo la nostra settimana di preghiera per l'unità della Chiesa e perciò stamane ancora una volta l'intenzione in particolare è per la unità, per la comunione fra le chiese e i loro vescovi. Chiediamo anche uno spirito di conversione per tutti quanti, al Vangelo, all'insegnamento del nostro Signore Gesù.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 10, al versetto 22. Demetrio venne a sapere queste cose, era tristato, disse: «Perché abbiamo lasciato che Alessandro ci prevenisse nell'accaparrarsi l'amicizia dei giudei al suo sostegno? Scriverò anch'io parole di invito con proposte di onori e di doni perché mi siano di aiuto». Scrisse loro in questi termini: «Il re Demetrio alla nazione dei giudei salute. Avete osservato le nostre alleanze, siete rimasti nella nostra amicizia e non siete passati ai nostri nemici. L'abbiamo saputo e ce ne siamo rallegrati. Continuate dunque a mantenerci la vostra fedeltà e ricambieremo con favori quello che farete per noi. Vi concederemo ampie immunità e vi invieremo doni. Fin da ora dispenso voi ed esonero tutti i giudei dal tributo e dalla tassa del sale e dalle corone. Rinuncio anche da oggi in poi a riscuotere dalla Giudea e dai tre distretti che le sono annessi, dalla Samaria e dalla Galilea, la terza parte del grano e la metà dei frutti degli alberi che mi spetta da oggi per sempre. Gerusalemme, con il suo distretto, sia santa ed esente dalle decime e dai tributi. Rinuncio al potere sulla cittadella di Gerusalemme e la cedo al sommo sacerdote perché vi stabilisca uomini da lui scelti a presidiarla. Rimetto in libertà senza compenso ogni persona giudea fatta prigioniera fuori del paese di Giuda in tutti i miei domini. Tutti siano esonerati dai tributi, anche da quelli del bestiame. Tutte le feste, i sabati, i noviluni, i giorni stabiliti, il triduo prima e il triduo dopo la festa, siano tutti giorni di esenzione e di immunità per tutti i giudei che sono nel mio regno. Nessuno avrà il potere di intentare causa contro di loro o di disturbarli per alcun motivo. Si arruoleranno nell'esercito del re fino a 30.000 uomini e sarà dato loro il soldo come spetta a tutte le forze del re. Sarà posto a distanza qualcuno di loro nelle più grandi fortezze del re e alcuni di loro saranno preposti agli affari di fiducia del regno. I loro superiori e i comandanti saranno scelti tra di loro e potranno regolarsi secondo le loro leggi, come ha prescritto il re anche per la Giudea. I tre distretti assegnati alla Giudea, detraendoli dalla regione della Samaria, saranno riconosciuti alla Giudea e considerati come sottoposti a uno solo, e non dipendenti da altra autorità che non sia quella del sommo sacerdote. Assegno Tolemaide le sue dipendenze come dono al Tempio di Gerusalemme per le spese necessarie al santuario. Dai diritti del re sulle località di mia spettanza, io ogni anno assegno 15.000 sicli d'argento. Gli ulteriori contributi che non sono stati versati dagli incaricati come negli anni precedenti, d'ora in poi saranno corrisposti per le opere del Tempio. Oltre a ciò, i 5.000 sicli che venivano prelevati dall'ammontare delle entrate annuali del Tempio sono condonati anch'essi, perché appartengono ai sacerdoti che vi prestano servizio. Chiunque si rifugerà nel Tempio di Gerusalemme e nella sua zona con debiti da rendere al re o per qualunque motivo sarà dichiarato libero con quanto gli appartiene nel mio regno. Per le costruzioni e i restauri del Tempio le spese saranno sostenute dalla cassa del re. Anche per la costruzione delle mura e delle fortificazioni intorno a Gerusalemme le spese saranno sostenute dall'erario del re e così per la costruzione di mura della Giudea. Quando Jonathan e il popolo intesero simili espressioni, non vi prestarono fede e non le accettarono, ricordando le grandi iniquità da lui compiute contro Israele e quanto li avesse fatti soffrire. Invece preferirono Alessandro, perché questi era stato il primo ad avviare trattati di pace e gli furono sempre alleati. Il re Alessandro raccolse grandi forze e uscì in campo contro Demetrio. I due re attaccarono battaglia e l'esercito di Demetrio fu messo in fuga. Alessandro lo inseguì ed ebbe la meglio sulle sue truppe. La battaglia infuriò fino al tramonto del sole e Demetrio cadde ucciso in quel giorno. Alessandro mandò allora ambasciatori a Tolomeo, re d'Egitto, con questo messaggio: «Ecco, sono rientrato nel mio regno e mi sono seduto sul trono dei miei padri. Ho ripreso il comando e ho sconfitto Demetrio e mi sono impadronito della nostra regione. Infatti, gli ho mosso guerra ed egli e il suo esercito sono stati sconfitti da noi, sicché ci siamo seduti sul trono del suo regno. Ora perciò concludiamo tra noi un patto di amicizia. Tu concedimi in sposa tua figlia, io sarò tuo genero e offrirò a te e a lei doni degni di te». Il re Tolomeo rispose: «Felice il giorno in cui sei tornato nella terra dei tuoi padri e ti sei seduto sul trono del loro regno. Io farò quanto hai proposto, ma tu vienimi incontro fino a Tolemaide, perché possiamo vederci l'un l'altro, e io diventerò tuo suocero, come hai chiesto». Tolomeo partì dall'Egitto con la figlia Cleopatra e si recò a Tolemaide nell'anno 162. Gli andò incontro il re Alessandro. Tolomeo gli diede sua figlia Cleopatra e celebrò le sue nozze a Tolemaide, secondo lo stile dei re, in grande sfarzo. Il re Alessandro scrisse a Jonathan di venirgli incontro. Egli andò con grande sfarzo a Tolemaide e si incontrò con i due re. Offrì a loro e ai loro amici oro e argento e molti doni e si guadagnò il loro favore. Si accordarono però contro di lui uomini pestiferi di Israele, traditori della legge, per deporre contro di lui, ma il re non prestò loro ascolto. Il re invece diede ordine di far deporre a Jonathan le sue vesti e di rivestirlo della porpora, e l'ordine fu eseguito. Il re lo fece sedere accanto a sé e disse ai suoi ufficiali: «Attraversate con lui la città e proclamate che nessuno porti accuse contro di lui per qualunque motivo e nessuno gli rechi molestia in alcun modo». Ora, quando i suoi accusatori videro gli onori che riceveva, come proclamava il banditore e che era stato rivestito di porpora, si dileguarono tutti. Il re gli conferì onori e lo ascrisse tra i suoi primi amici e lo costituì stratega e governatore della provincia. Così Gionata tornò a Gerusalemme in pace e gioia. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo la seconda parte di questo lungo capitolo, nella quale troviamo le proposte di Demetrio alla nazione dei Giudei. Non da notare che non è diretta a Gionata, ma alla nazione dei Giudei. E infatti al versetto 46, quando la controparte deve rispondere, si dirà che Gionata e il popolo intesero queste espressioni, le proposte di Demetrio, ma non vi prestano fede, non danno fiducia, non vi credono. E quindi queste proposte fatte alla nazione dei Giudei, che vengono al versetto 28, vengono definite ampie immunità e doni. E infatti ci saranno molte immunità e anche doni, saranno le due concessioni che questa lettera contiene. Poi troveremo la morte di Demetrio, che sembra dare ragione a Gionata, e poi l'alleanza di Alessandro con Tolomeo e le conseguenze per quel che riguarda Gionata e la nazione dei Giudei.
E l'autore, come già è stato sottolineato, non esprime alcun giudizio di biasimo nei confronti di Gionata, anzi, chiaramente appoggia le scelte di Gionata e dei Maccabei. Se così non fosse, questo libro non potrebbe anche farci meno problema, nel senso che è come leggere i libri dei re, per esempio, con tutto quello che hanno fatto i re di Israele, però là c'è un giudizio negativo. Qui invece il giudizio dell'autore è positivo. Anche l'ultima parte, in cui Gionata viene rivestito dal re Alessandro a cui si è alleato, della porpora, viene fatto passare in mezzo alla città e si dice davanti a lui che è un amico del re, protetto del re, si trova anche in Ester con Mardocheo, e lì non ci fa nessun problema, perché sappiamo che Ester non ha la pretesa di essere un libro storico, e quindi è più facile leggere in senso spirituale. E qui, insomma, appunto la difficoltà è questa. Di anche al versetto 61, sempre di questo capitolo 10, quando si dice che uomini pestiferi di Israele, traditori della legge, andarono dal re. Qui dice la nota della Bibbia di Gerusalemme, ma l'abbiamo già detto anche i giorni scorsi: i giudei del partito greco, diciamo, trovarono, e non a torto, che erano stati mal ricompensati della loro adesione all'ellenismo. Cioè, qua si sottolinea una guerra civile interna, e l'autore partegge, insomma, prende le parti di questi che a un certo punto hanno, per motivi di convenienza, scelto uno e non l'altro, che gli offrivano alleanze, e quindi si alleano con questi stranieri, insomma.
Trovo abbastanza interessante questa lettera di Demetrio, e della quale credo che non ci siano tracce, insomma, ecco, probabilmente è riportata dall'autore, forse potrebbe essere anche un'invenzione dell'autore, non lo so. Comunque la trovo interessante perché secondo me esprime quello che idealmente dovesse essere allora interpretato come la vita di Israele sotto la dominazione straniera, cioè anche in una condizione di sottomissione verso i Seleucidi o i Tolomei, quella dovesse essere la condizione di vita di Israele anche sotto queste potenze straniere. Ecco, in questo senso la trovo molto interessante. Naturalmente viene rigettata perché di fatto predica bene ma razzola male, cioè si trova di fronte a una persona che ha fatto soffrire molto, come dice, ha fatto soffrire molto Israele, quindi ha agito in modo totalmente contrario a quello che viene proposto, insomma.
Mi fa molta impressione questo finale, no? Che Giona ho l'impressione, insomma, che sia diventato anche lui pagano, in un certo senso, perché accetta tutte queste condizioni di questo re, e questo me lo fa pensare perché c'è questa nota di richiamo a 2:18, quando appunto a Mattatia offrono che diventi, cioè che acconsenta, cioè, i messaggeri non incaricati, che lo costringono all'apostasia e a sacrificare, e lui dice no, io e i miei figli non faremo mai questa cosa qui, e quindi rifiuta, no, anzi dice diventerete amici del re, e lui Mattatia rifiuta queste proposte, insomma, di rinnegare la sua fede, la sua fedeltà ai comandi. E qui Giona accetta, si fa rivestire tutti questi onori, e lo ascrisse tra i suoi primi amici, e lo costituì stratega e governatore della provincia. Cioè, appunto, mi sembra che si sia ellenizzato fino in fondo anche lui, l'impressione mia, e quindi appunto qua anche il versetto andò con grande parata a Tolemaide, si incontrò con i due re, quindi quasi alla pari degli altri re, cioè, no? Però ho un'impressione, non è che posso, tutte queste promesse sono talmente tanti e grosse che uno per forza non ci crede, cioè, a essere così, insomma, esageratamente molte, insomma, da non far credere.
Allora chiudiamo. Sì, questa lettera è molto interessante, come diceva anche Stefano. Però prima volevo dire un'altra cosa, a ricordare una cosa che non abbiamo detto ieri, che conferma anche cose dette ieri. Il secondo libro dei Maccabei finisce con Giuda, anzi non racconta neanche la morte di Giuda, racconta la vittoria su Nicanore, poi finisce lì. Di Giona e degli altri fratelli non dice nulla, insomma, si può interpretare in modi diversi, si può anche pensare che il secondo Maccabei non è d'accordo con Giona, con Simone, con quello che hanno fatto gli altri, mentre invece è d'accordo con Giuda, chi lo sa, poi, insomma, sul martirio ha delle valutazioni diverse, però è da osservare che finisce con Giuda. Giona non è ricordato, non neanche gli altri. Ognuno può interpretare in modi diversi. Invece sul nostro brano di oggi, come ho detto, all'inizio della lettera, delle proposte, l'intestazione, i destinatari, meglio, sono la nazione dei giudei, non è Giona, la nazione dei giudei. E quindi si può anche interpretare, come fa per esempio Goldstein, come una lettera che alla fine tenta di dividere all'interno del mondo giudaico, perché non è un riconoscimento personale a Giona, ai giudei, e che debbono scegliere il sommo sacerdote, per esempio, gli viene dato il sommo sacerdozio, e c'era già in realtà, ma gli viene dato, confermato, dato, anzi viene ampliato il potere del sommo sacerdote, però non è detto che questo sia Giona. ce n'erano altri di pretendenti al sommo sacerdozio. Questo è un primo punto, infatti risponderà Gionata con tutto il popolo, Laos, d'accordo, rispondono, non è una sottolineatura indifferente. Seconda cosa interessante la lettera, anche perché indirettamente viene detta la condizione che avevano posto Antioco IV e i suoi successori alla nazione dei Giudei, molto pesante. Se andiamo a leggere tutte le tasse che dovevano pagare, sono parecchie. E infatti si ricorda al primo capitolo o al secondo che in realtà tutto quanto, l'invasione della Giudea, innanzitutto è nata perché avevano bisogno di far cassa. Poi nasce la persecuzione religiosa, eccetera, ma innanzitutto i Seleucidi vogliono far cassa perché sono impegnati in altre guerre e hanno bisogno di... Quindi la mostra che era molto pesante la situazione degli ebrei sotto anti Seleucidi. Evidentemente tutte le concessioni poiché fa, ci sono concessioni soprattutto esenzioni fiscali, ma non solo. Ci sono anche tante altre cose, c'è lo statuto di Gerusalemme, la consegna della cittadella al sommo sacerdote e addirittura che il sommo sacerdote ha un'autorità su tutti i distretti assegnati alla Giudea. Tutti e tre i distretti sono sottoposti a uno solo, non dipendenti da altra autorità che non sia quella del sommo sacerdote. Viene molto ampliata la facoltà, il potere del sommo sacerdote. E poi ci sono le concessioni riguardanti anche il Tempio, la Gerusalemme, la ricostruzione delle mura. Fra l'altro si dice anche, per esempio, che da molti anni, da molto tempo, non provvedevano più a dare. Quindi implicitamente è un'ammissione che prima si davano. Il regno persiano, per esempio, dava i contributi per la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, della città. Ricordiamo con Esdra, con Neemia, era una cosa che probabilmente era continuata nel tempo e che da alcuni anni invece era stata interrotta. E sono notizie molto interessanti perché si vede com'era. Il fatto è che probabilmente con Antioco IV c'è una persecuzione tale, c'è un indurimento della situazione che non permette più a Israele di seguire la Torah. Questo è il punto. E qui sembra invece che ci siano condizioni nuove, sempre sotto ai Seleucidi, in cui si possa seguire la Torah. E questo muove a prospettive diverse. Io penso che sia così anche... Il confronto con Mattatia è vero, però Mattatia era costretto. Mattatia non poteva servire il Signore, seguire la Torah, gli era impedito. Qui la condizione sembra diversa. Sembra che ci sia questa possibilità e Jonathan non ha intenzione di non servire la Torah, di seguire la Torah. Anzi, vede che in questa condizione c'è la possibilità di seguire la Torah. Poi c'è l'ultimo versetto, è molto interessante, perché viene scritto fra gli amici del re e viene Jonata, che era già sommo sacerdote, diviene stratega e governatore della provincia, quindi assomma, accumula in sé tutte e tre le cariche, religiosa, politica e militare. Questo è un fatto che molti dei suoi non accetteranno.